Secondo lei al matrimonio di Cracco bisogna lanciare riso bio oppure si può lanciare anche riso industriale?
Ma credo anche riso industriale.
Non sarebbe un po' un'offesa?
Ma non credo proprio. No. Credo che Cracco non sia particolarmente interessato al bio, insomma.
Dice?
Ma non so, così, a naso,
Vabbè, siamo tornati in onda però,
Sì, sì, lo so.
Ah, lo sapeva?
C'era arrivato.
Ecco, perfetto, no, perché eravamo in modalità estremamente confidenziale, quindi posso dire che 6 minuti dopo le 9 siamo tornati in onda per la seconda parte del giorno delle locuste e ci siamo ascoltati una vecchia canzone che si chiamava Money to Tide, naturalmente dei... Facciamolo dire al professor Santoro che secondo me lo sapeva chi erano. Li ha riconosciuti, prof, vero?
Certo, i Simply Red.
Eccolo!
Mitico protagonista di Tre nipoti e un maggiordomo. E comunque la canzone si chiamava Money Too Tight to Mention. Proprio vogliamo essere precisi, Bacchi.
No, il ritornello dice Money Too Tight.
Ma il titolo è Money Too Tight, fra parentesi, to mention. Questa è musica dei miei tempi, troppo giovane.
Certo, proprio così. Professor Santoro, buongiorno e grazie per aver messo a nostra disposizione anche la sua dottrina sui Simply Red. D'altra parte, un uomo galvanizzato dallo scatto di orgoglio di una squadra che ha strapazzato il Malaga. E quindi oggi, secondo me, in grandissima forma. Come va? Tutto bene, prof?
Ma abbastanza, diciamo, abbastanza compatibilmente con il freddo, ma va bene, va bene.
Cos'è, è un uomo freddoloso?
Ma no, in realtà no, ma sa, appunto, sono gli acciacchi dell'età e quindi mi sto preparando all'argomento di cui dobbiamo parlare.
Esatto, esatto, proprio lì volevo portarla, perché quando come noi si raggiunge una certa età si comincia a pensare alla pensione, e proprio di pensioni ci voleva parlare oggi il professor Santoro. Che cosa possiamo dire? Innanzitutto che le pensioni non le vedremo mai. In seconda battuta che cosa possiamo aggiungere?
Seconda battuta possiamo aggiungere che in questa campagna elettorale, ma ovviamente non è la prima volta, non si parla della vera questione sociale che sta dietro al sistema pensionistico italiano, che è la pensione futura di chi ha di chi sta oggi lavorando, di chi peggio ancora non ha ancora iniziato a lavorare, ma si parla invece, come sempre, in un'ottica diciamo ragionieristica barra elettoralistica, delle pensioni di chi si avvicina all'età di pensionamento. Qui bisogna ogni volta dare degli elementi di chiarezza, perché altrimenti la discussione risulta difficile da collocare. Allora, noi abbiamo un sistema pensionistico che attualmente prevede due meccanismi di calcolo della pensione: un meccanismo di calcolo retributivo e un meccanismo di calcolo contributivo. La vera differenza fra questi due meccanismi è che mentre il retributivo si basa sulle retribuzioni percepite, quindi anche sui contributi versati, ma vede un importo della pensione che non cambia al cambiare dell'aspettativa di vita al momento del pensionamento, cioè dell'età del pensionamento, il metodo contributivo ha dentro un meccanismo che penalizza chi va in pensione prima, perché quando l'aspettativa di vita è più alta al momento del pensionamento, la pensione che si percepisce si riduce. Questo cosa significa? Significa che noi ci troviamo in un momento di transizione, perché quelli che vanno in pensione in questi anni hanno una parte di retributivo e una parte di contributivo. Per alcuni la parte di retributivo è prevalente, per altri siamo più o meno a un 50%. Tutto questo perché? Per capire la questione dell'età pensionabile, o comunque dei limiti posti al diritto di percepire la pensione. In un sistema puramente contributivo, come sarà quello che sostanzialmente sarà in vigore per la nostra generazione e per quelle future, quindi a partire del 2030, 2035 in poi, non esiste, non ha nessun senso mettere dei limiti di età, proprio perché, come dicevo prima, c'è un meccanismo intrinseco di penalizzazione per la pensione. Invece, per la parte retributiva di chi va in pensione oggi, può avere senso, se lo si ritiene, semplicemente per evitare che delle persone vadano in pensione ad un'età tale per cui l'esborso atteso della pensione da parte dello Stato, cioè il numero di anni per i quali lo Stato dovrà pagare la pensione, viene giudicato in base a dei parametri non etici ma puramente contabili, eccessivo. Quindi tutta la discussione fra i famosi 66 anni che sono il limite posto dalla legge Fornero insieme a 20 anni di contributi per la pensione cosiddetta di vecchiaia, poi c'è quella che si basa esclusivamente sugli anni di contributi, che quindi prescinde dall'età, ma la discussione è sulla pensione di vecchiaia, e le proposte elettorali passiamo da 66 a 61 piuttosto che a 63, non possono essere giudicate sulla base di principi astratti e di principi generali, devono essere giudicati esclusivamente sulla base di un criterio, come dire, di contabilità. Io l'unica cosa che vorrei dire su questo è che, poiché ovviamente nei conti dello Stato e nelle proiezioni sul disavanzo e sul debito sono incorporate le norme attuali, e quindi il limite a 66 anni, se lo si abbassa aumenta la spesa pensionistica di breve periodo e quindi si fa maggior deficit e maggior debito. Per carità, è legittimo, io non la penso come Alesina Giavazzi, che dobbiamo guardare sempre il debito con terrore o dobbiamo necessariamente obbedire ciecamente alle regole europee. Però ecco, siamo consapevoli di questo, ci sono tanti modi e tante ragioni per fare deficit e per fare debito, non è la stessa cosa, mettiamola così, farlo per consentire a qualcuno di andare in pensione qualche anno prima e farlo per esempio investendo in sanità o in istruzione. A mio avviso non è la stessa cosa, e mi fermo qui aggiungendo la considerazione che facevo all'inizio. È sinceramente abbastanza scandaloso che si passi tutto questo tempo a discutere dell'età di pensionamento, che per carità capisco che per alcune persone possa essere rilevanti, ma per una generazione che comunque avrà trattamenti pensionistici ancora dignitosi, ancora in grado di garantire un tenore di vita dignitoso rispetto a quello che hanno avuto durante la vita lavorativa, e nessuno parli del vero problema che appunto riguarda le generazioni successive, per le quali invece questa garanzia non c'è affatto, specialmente per i giovani che hanno un lavoro intermittente, pagato poco, pagato male, e hanno un meccanismo contributivo che da questo punto di vista assicura tassi di sostituzione, cioè rapporto tra pensione e ultimo stipendio molto molto più basso.
Ecco, infatti oggi si parla di contributivo oddio, mi è venuto il buco. Il contributivo, l'altro qual è? Il
retributivo.
Scusami, non capivo che
No, perché non ho...
retributivo è una roba talmente
non ho la stessa nitidezza di pensiero di Salvini, e quindi mi è venuto un buco. Oggi si parla di contributivo e di retributivo, mentre, come ricordava giustamente il professor Santoro, per chi si affaccia oggi al mondo del lavoro varrà tra 40 anni il criterio succativo, ovvero scordatevela la pensione perché non
diciamo,
c'è più.
Diciamo per chi è entrato nel mondo del lavoro e ha cominciato a pagare i contributi dal 1995 in poi.
Esatto,
quindi,
esatto.
Tutta la generazione che lavora adesso e in più tutta la generazione ovviamente che ha cominciato a lavorare nei periodi successivi. Detto, adesso siamo in una sorta di periodo transitorio, diciamo così.
Detto questo, mi sono molto intristito nell'ascoltarla, perché mi sono immaginato quanto tra un po' di anni, sempre che ci arriveremo, ci ritroveremo io, lei e il professor Di Stefano su una panchina del parco a scagliarci contro le nefandezze del contributivo, sperando che qualcuno in campagna elettorale ci prometta un po' di promozione sulla dentiera. Detto questo, a proposito di Alesina e Giavazzi, io l'unica ragione per cui farei del debito in questo momento è per acquistare il trolley robot al professor Di Stefano, ma ne parleremo a maggio. Intanto grazie professor Santoro per essere stato con noi, vada a lavorare se vuole che quel contributivo abbia un senso tra un po' di anni.
Va bene, saluti a tutti.
Arrivederci, che i Simply Red siano sempre con lei. Allora professore, noi dobbiamo tornare adesso alla nostra scaletta, lei mi scende un po' sul terreno del professor Santoro tra poco, ma prima occupiamoci dei dati della Cina. Citavamo ieri mattina in tempo reale che già la Cina non è che vada male in termini di PIL, ma questa volta sono andati addirittura sopra le attese, hanno sfiorato il 7% nel quarto trimestre.
Sì, sono tornati a quel 7% che è un target rilevante, e soprattutto hanno fatto meglio delle previsioni, perché grazie alla spinta del quarto trimestre il PIL cinese chiude il 2017 a più 6,9, la performance appunto superiore alle attese, visto che l'obiettivo era il 6,5%. Lascerà spazio al governo per continuare a frenare la crescita del debito e nello stesso tempo per stimolare la domanda interna. In termini di parità di potere d'acquisto, questo forse è la cosa più irrilevante, il paese ha creato un'economia equivalente a quella del Canada, secondo un report di ANZ Bank. Quindi di fatto c'è stato un rialzo nominale del PIL dell'11% a 87.700 miliardi di yuan, 12.860 miliardi di dollari. Il maggior contributo alla crescita è ovviamente arrivato dalla ripresa, perché il commercio con l'estero ha contribuito per circa il 9%, grazie appunto alle esportazioni, ma quello che è più interessante è anche la crescita della domanda interna. Dicevamo che la Cina ha traghettato dal 2009, sta traghettando una trasformazione in parte del proprio sistema economico per appunto non essere più dipendente solo dalle esportazioni, e questa operazione sembra che stia riuscendo sia attraverso riforme infrastrutturali come quelle legate all'ambiente e ai consumi diciamo a minore impatto ambientale, sia nello stimolo della domanda interna attraverso l'aumento dei salari, che secondo alcune ricerche, perché non c'è un dato ufficiale, sarebbero quasi raddoppiati nell'arco degli ultimi 10 anni.
Intanto SkyTG24 ci informa in tempo reale che è stato dato a un cucciolo di Okapi il nome della futura principessa, la futura moglie di Harry, Non so se vuole commentare la notizia,
no,
professor
grazie,
Di Stefano.
No, preferirei andare all'IVA.
Oppure no, devo dire che essendoci stato un patto di non belligeranza tra il professor Di Stefano e Sciauchi Senussi, conduttore di Esteri, il professor Di Stefano non si occuperà questa mattina dell'inchiesta sull'acquisizione dell'Inter a proposito di Cina, ma invece entra sul terreno, come accennavo prima, del professor Santoro, approfittando della sua assenza, perché dobbiamo parlare della rivoluzione dell'IVA.
Ma no, non voglio approfittare assolutamente dell'assenza, è solo un contributo di natura informativa, e perché è proprio ieri il commissario all'economia Pier Moscovici, lo stesso al centro delle polemiche per le continue dichiarazioni sul voto italiano, ha presentato quella che la Commissione ritiene sia la riforma del sistema di aliquote IVA a livello europeo. Diciamo che tre sono le cose che interessano di più, almeno dal punto di vista degli ascoltatori. La prima è quella sicuramente dell'e-commerce. Dal 1 gennaio 2021, secondo questa proposta, le vendite del commercio elettronico dovrebbero essere soggette all'IVA dello stato di ubicazione del consumatore, quindi all'IVA del consumatore finale. Quindi se vendo dall'Irlanda un prodotto a un consumatore in Italia, dovrebbe essere assoggettato all'IVA del paese destinatario, quindi quello appunto dove viene consegnata la merce. La seconda è sicuramente quella sulle aliquote. Qui le cose sono un po' più confuse, ma nella riforma base si prevedono due aliquote più basse tra il 5 e il 15 e un'altra aliquota tra lo 0 e il 5%. Infine c'è una proposta di aliquota a zero per i prodotti esenti da IVA, e questo rimanda appunto alla lista di prodotti, perché i governi nazionali saranno liberi di fissare il livello delle aliquote e scegliere quali applicare a quali prodotti. Come evitare appunto che ci sia dumping IVA all'interno dell'Unione Europea? Perché l'imposta nazionale media dovrà essere almeno del 12%, e quindi c'è una sorta di liberalizzazione nelle scelte che vengono fatte all'interno dei singoli paesi, e questo senza alcun dubbio potrà produrre grossi problemi anche in termini di competizione dal punto di vista del commercio e della produzione all'interno dell'Europa 27.
Mentre lei si occupava di IVA, io mi sono permesso di approfondire un po' il tema dell'Okapi, sulla base della notizia che il cucciolo di Okapi riceverà il nome della futura moglie di Harry. L'Okapi è un mammifero artiodattilo giraffide originario del settore nord-orientale della Repubblica del Congo, più o meno 1,70 m alla spalla, tra i 200 e i 350 kg, è un erbivoro ed è un po' zebra e un po' un'altra cosa, c'è un po' la faccia del canguro anche, non è bellissimo, capi?
Beh, guarda, non stavo proprio guardando nulla di questa cosa.
Strano che lei non stesse
talmente distante, proprio 700 milioni di chilometri.
Perché no? Lei voleva tornare, lo so già, su un caso clamoroso che in settimana ha avuto scarsa copertura informativa, perché in Gran Bretagna, ed è lì che la volevo portare, la Casa Reale, lo capi, eccoci
sì,
qua,
sì.
In Inghilterra, in Gran Bretagna è collassato il gruppo Carrion, che immagino fosse il monopolista dei Carrion.
Non è assolutamente,
assolutamente
così, è un colosso delle costruzioni, ma anche della gestione dal punto di vista dei servizi pubblici e di servizi pubblici e privati. Carrion è, per capirsi, un gruppo con oltre 200.000 dipendenti, faceva circa 200 milioni di sterline di utili l'anno, e complessivamente a Carrion ha in mano la gestione di più di 200 sale operatorie, 18.000 pasti per pazienti d'ospedale, 150 scuole dal punto di vista del Global Service, ha i contratti per la costruzione di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, quindi una sorta di impregilo ancora più grande dal punto di vista dell'impatto per la Gran Bretagna. Bene, Carrion ha portato i libri in tribunale, di fatto ha dichiarato fallimento, e questo fallimento può avere delle conseguenze rilevantissime sull'economia britannica, perché appunto oltre di questi 200.000 dipendenti, quasi la metà sono nel comparto privato. E perché è rilevante? Perché il governo, che è ovviamente sotto pressione, ha dato sì disponibilità a una specie di ciambella di salvataggio nei confronti di Carion, garantendo che non ci sarà un'interruzione dei servizi né il pagamento ovviamente degli stipendi dei lavoratori, ma solo per i contratti nel comparto pubblico. Per il comparto privato si rischia appunto la paralisi, e lo ricordiamo, qui stiamo parlando di circa 30-40 mila famiglie inglesi che rischiano di ritrovarsi addirittura senza lo stipendio a fine mese, perché Carion ha 1,2 miliardi di posizione debitoria nei confronti del sistema bancario, 1,2 miliardi di sterline, quindi circa 1,5 miliardi di euro, e nonostante questo distribuiva fino all'anno scorso lauti dividendi e soprattutto lauti compensi e premi ai manager che hanno portato a questo disastro. Ovviamente questa crisi di Carion potrebbe avere delle ripercussioni molto rilevanti anche dal punto di vista politico, perché questo colosso era un colosso nato sulla spinta delle politiche di privatizzazione della Thatcher, e quindi si sta dando la crisi grandissima ulteriore rilevanza alle posizioni di Jeremy Corbyn, in vista di quelle che prima o poi saranno delle elezioni, vista la debolezza della Premier May, della Premier conservatrice, dopo la precedente elezione che le hanno consegnato un Parlamento con solo 2 punti, cioè 2 voti di maggioranza con i nazionalisti irlandesi.
Sui giornali di oggi, in particolare sulla prima del Sole 24 Ore, si parla invece della nascita di un altro colosso, il colosso ANAS FS, un gruppo da 11 miliardi di euro di giro d'affari. Doveva andare in borsa, invece non ci va, ce ne racconti qualcosa?
Beh, il parallelismo con Carion, almeno dal mio punto di vista, è evidente, nel senso,
cioè crolla e collassa e lascia tutti sull'astrico.
No, non crolla e collassa, ma il parallelismo è al rischio, diciamo, di avere dei problemi non irrilevanti. È evidente, perché qui abbiamo dato vista a un nuovo, come dire, Frankenstein, in questo caso Frankenstein dimensionale, mettendo assieme Ferrovie dello Stato e ANAS, complessivamente appunto un gruppo che nel 2018 avrà un fatturato da 11,2 miliardi, una capacità di investimento di 8 miliardi, ma anche una posizione debitoria molto consistente, perché in particolare con ANAS stiamo parlando solita azienda delle strade, diciamo, a livello infrastrutturale, quindi compreso tutte le strade e autostrade italiane, perché la rete ANAS in parte è anche la rete delle autostrade che, come noto, sono in concessione. Per fortuna non si è per ora pensato all'approdo borsistico, ma la preoccupazione è che appunto questo gruppo possa trovarsi a breve in una situazione con una forte esposizione dal punto di vista finanziario, vista la quantità di investimenti che si prevede debba ancora fare sia sull'alta velocità sia sulle tratte stradali e autostradali.
Sono le 9:25 minuti, praticamente in chiusura. Le faccio una semplice domanda: quanto pesa la criminalità economica?
Allora, la criminalità economica dovrebbe pesare assolutamente intorno ai 15 miliardi di euro a livello europeo.
È meglio di un salumiere. Quanto pesa Zac? Subito ti dà il peso.
Questa è la proiezione che si può fare in base ai dati che arrivano dall'analisi inglese. L'Inghilterra stima che nella sola Gran Bretagna la criminalità economica valga oltre 2 miliardi di sterline. Di questa, la più rilevante tra le attività di criminalità economica sono quelle legate al mondo dell'industria finanziaria, dove si parla di circa 900 milioni di sterline solo lo scorso anno, in esplosione rispetto al 2016, quasi triplicato, e questo appunto produce una proiezione a livello europeo di 15 miliardi. Per criminalità economica si intende ovviamente non quella legata alla criminalità organizzata, ma le attività per frodi e per trucchi nei conti delle imprese regolari che operano all'interno dell'Europa 27.
Le 9:27, siamo davvero in chiusura a questo punto. Segnalo semplicemente agli ascoltatori che il Corriere della Sera mette in pagina il video esclusivo dell'uomo che ipnotizza gli squali, ricordo che già un paio di anni fa il professor Di Stefano sui fondali di Folegandros ebbe modo di ipnotizzare una grande piovra parlandole per 6 ore consecutive di sostenibilità. Pare che sia ancora addormentata sui fondali quella stessa piovra. Potete andare a fare snorkeling se non ci credete. Invece il video esclusivo del professor Di Stefano ve lo mandiamo a casa solamente se vi abbonate a Radio Popolare. Noi comunque ci rivediamo la prossima settimana, sempre a questi microfoni, sempre a quest'ora, con il dito ben saldo per denunciare i crimini del capitale. Professore, grazie per esserci stato. Alla prossima.
Alla prossima.
Ciao.